Veniamo appunto a parlare di India con una nostra vecchia conoscenza. Ne parliamo con Luca, che aveva scritto diversi articoli su Dinamo Press. Commentiamo un po' la situazione di questi giorni, perché in occasione della visita di Trump ci sono stati gravissimi scontri, o meglio dire dei pogrom a danno della popolazione musulmana, soprattutto da parte delle organizzazioni paramilitari e della polizia naturalmente indiana. Ciao Luca, ci senti?
Ciao Jacopo, ti sento.
Ciao, bentornato su Radio Blackout.
Grazie a voi.
Senti, volevamo appunto capire che cosa fosse successo in India in questi giorni e perché sia successo proprio in occasione della visita di Donald Trump, su cui poi andremo a fare due chiacchiere magari, cioè su cosa si sono detti lui e Narendra Modi, per capire un pochino meglio la situazione complessiva.
Guarda, più che altro, cioè, quello che è successo in questi giorni è qualcosa che va avanti da tempo. I sit-in andavano avanti da 6 settimane nei quartieri del nord-est, mm-hmm, e si sono diffusi a dismisura, partendo anche dallo sgombero della piazza di Shenan Bagh nel centro di Nuova Delhi, che è stata sgomberata dopo circa un mese e mezzo di occupazione da parte delle donne e degli studenti. A partire dalla giornata di sabato, i distretti e le arterie principali sono state invase da sit-in spontanei, organizzati, che hanno visto precipitare tutte le associazioni politiche, tutti gli attivisti di Nuova Delhi ed oltre. È stato particolarmente rilevante perché d'altronde Modi tiene molto all'alleanza con Trump e gli altri paesi dell'internazionale sovranista o nazionalista, o meglio fascista. Come potevamo vedere anche l'incontro con Bolsonaro, quando è stato durante l'anniversario, il 70° anniversario della Repubblica Indiana, è stato un altro momento cruciale. Le opposizioni sono precipitate e da sabato pomeriggio tutte le arterie sono state invase. Quello che è successo però è che dall'altra parte il portavoce del partito di governo di Nuova Delhi ha intimato alla polizia di sgomberare le strade entro 3 giorni, e da lì si è esplosa una violenza non solo poliziesca ma soprattutto sociale nelle strade e nei quartieri. La situazione è andata avanti per 3 giorni. Da domenica pomeriggio i quartieri musulmani sono stati presi d'assalto. Si vedevano le case degli Hindu che mettevano fuori delle bandiere che richiamavano le saffron flag, che richiamano i gruppi d'estrema destra induista, fuori alle case per non essere presi d'assalto. Ma i quartieri sono stati completamente rasi al suolo. Ad oggi il numero delle vittime è contato a 38. E ci sono circa 200 feriti, però il numero è in costante aggiornamento perché non vengono dichiarati, che in ospedale non riceve assistenza medica. Il dato fondamentale è che ci sono i veri e propri pogrom. È successo con i Sikh nel 1984 e i pogrom del 2002. Uno dei dati fondamentali di questo è che oltre alla violenza poliziesca, cioè, i fondamentalisti indù sparano senza alcun problema, e anzi uno è stato anche rilasciato dalla polizia dopo 2 giorni, e uno individuato, e sono state prese d'assalto 2 moschee che prima sono state profanate issando bandiere con simboli indù, e subito dopo date alle fiamme insieme ai negozi musulmani e le case di musulmani. Questo mi pare il dato fondamentale per capire che cosa sta succedendo. Il dato però, d'altra parte, quello che sta succedendo è anche che l'opposizione si sta ricostituendo. A Nuova Delhi le università stanno riprendendo forza, sono molti che stanno riprendendo piede. Negli altri stati come il Tamil Nadu e l'Uttar Pradesh si stanno componendo presidi di solidarietà. E tutto questo sta avendo una larga diffusione perché la campagna non va costantemente avanti, anzi ci sono dei momenti in cui tutto questo riprecipita in forme di esplosione di violenza sociale da parte degli induisti. dei fondamentalisti di destra induista.
Sì, appunto, usiamo magari il termine fondamentalisti di destra, più che altro lo trovo utile anche per non dare una rappresentazione quasi solo settaria delle violenze che ci sono state, visto che hai parlato di appunto un conflitto sociale molto, molto forte, molto netto, tutto in, comunque ruota ancora tutto intorno alla vicenda della, della nuova legge sulla cittadinanza, mi pare di capire, no? Perché alla fine i sit-in sgomberati dalla polizia dopo gli ordini del BJP comunque erano presidi per quello.
Sì, fondamentalmente ruota tutto ancora intorno a questo, e tutto riprecipita continuamente, anche nella composizione dei nuovi scioperi che dopo lo sciopero più grande della storia, con 250 milioni di partecipanti il 9 gennaio, anche lì la composizione dello sciopero è stata molto variegata, e le proteste sono andate in strada non solo per questioni economiche, ma anche in certi versi è stato rimarcata. Per certi versi è stata rimarcata la violenza della nuova legge di cittadinanza su lavoratori informali e su chi soprattutto vive questa condizione in quanto lavoratore migrante.
Invece quello che volevo chiederti un po' per concludere, ma non è che dobbiamo chiudere in frettissima, era appunto dal lato degli... Mi senti ancora?
Sì, ci sono.
Ok, no, perfetto, c'è stato un picco. Dal lato della cooperazione tra membri dell'internazionale fascista, come l'hai definita, e hai tutto il mio sostegno in questo, si parla molto degli affari che stanno facendo appunto gli Stati Uniti e l'India, e si parla di un riarmo dell'India da parte degli Stati Uniti in chiave fondamentalmente anticinese. Tu come la vedi, cosa ne pensi e cosa puoi dirci in più?
Ah, su questo possiamo dire che 3 miliardi di spesi in cooperazione militare sono un tassello molto importante per capire l'India di Modi e il sud-est asiatico come si sta componendo in una versione che a volte definire così, ma definiamola per semplificazione geopolitica. Il riassestamento dei poteri è forte, anche perché in questo modo ci si disfa anche di alleanze che possono risultare scomode in chiave anticinese, che è fondamentale questo per Modi, ovvero l'acquisto di armi dalla Russia per l'India. Non che questo venga eliminato del tutto, ma ci sarà una riduzione, e la cooperazione con gli Stati Uniti è determinante in questo caso. Il dato è che si sta procedendo per riarmare completamente l'India in chiave anticinese, per mettere in sicurezza il confine con il Pakistan e il confine con il Bangladesh. Questa non è una lettura semplice da fare, anche perché il divenire degli eventi con quando andrà in atto effettivamente il National Register of Citizenship, potremo vedere i veri effetti di questo riarmo, con la securitarizzazione del confine con il Bangladesh e del Pakistan, che avranno degli effetti sconsiderati. Basta pensare che nel Kashmir dal 4 agosto 2019 sta andando avanti una guerra in tutto e per tutto contro le popolazioni kashmir, e con l'invasione da parte dell'esercito indiano della regione autonoma di Jammu e Kashmir. Uno degli eventi significativi di questa storia è che il riarmo c'è, è sempre stato costante, e in questo caso procede ancora a passo ancora più spedito. Abbiamo visto quando è stato settimana scorsa, una settimana e mezzo fa, con il passaggio della nave carica d'armi al porto di Genova e gli scioperi che ci sono stati in quella nave. C'erano le armi per l'esercito di Erdogan e c'erano gli elicotteri per l'esercito indiano. Quegli elicotteri arriveranno molto probabilmente in Kashmir. L'altro dato importante della conferenza, dell'incontro fra Trump e Modi, è quello di bypassare l'egemonia cinese nella logistica, soprattutto con la One Road, One Belt del progetto Xi Jinping, questo, l'India diventa uno stato cruciale. Perché? Perché dalla One Road, One Belt si passa al Pakistan e per via marittima si passa allo Sri Lanka. Invece in questo caso Modi sta implementando gli investimenti nel porto di Mumbai per farlo diventare il polo centrale del sud-est asiatico e bypassare l'egemonia cinese, in questo caso per i trasporti transoceanici. Anche questa chiave di lettura dell'incontro per capire quali sono i flussi anche che circolano in questo subcontinente sono centrali. Poi ricordiamo che c'è anche una crisi proprio strutturale nell'economia indiana, non tanto fitta, però le ripercussioni sociali di questa crisi sono molto forti. Non è tanto il dato economico di questa crisi, ma il dato sociale quello che è fondamentale per capirla.
Va bene, sì, direi che abbiamo fatto una carrellata molto, molto, molto interessante. Purtroppo dobbiamo concludere, ma come giustamente dicevi, ci saranno altre occasioni per discuterne, a partire appunto dalle nuove mobilitazioni, le mobilitazioni che continueranno, e fino evidentemente alla stipula degli accordi commerciali e militari, e come dicevi tu, a vedere poi nel concreto dove precipita e come precipita la situazione sul confine settentrionale dell'India. Quindi Luca, io ti ringrazio e ti rimanderei a prossimi appuntamenti a questo punto.
Ma io ringrazio voi, compagni e compagni.
Ma no, figurati. Ci risentiamo presto allora. Grazie ancora per essere stato con noi.
Ciao, grazie.